Scientia Crucis di Edith Stein. Giovanni ha denominato come terzo gruppo di comunicazioni puramente spirituali le locuzioni percepite dall'intelletto senza mediazione di un senso corporeo. Egli le suddivide in successive, formali e sostanziali. Le prime sono parole e conclusioni che lo spirito raccolto immagina per se stesso. Accade quando è raccolto perfettamente e tutto assorto in una meditazione. Esso corre di pensiero in pensiero, rappresenta parole e conclusioni che corrispondono esattamente all'oggetto, senza difficoltà e chiaramente su cose che fino a quel momento gli erano del tutto sconosciute. Gli pare che ci sia un altro nel suo interiore che gli risponda e lo istruisca. In realtà egli parla a se stesso, pone domande e vi dà risposta. È perciò strumento dello Spirito Santo sotto il cui influsso egli riflette. Se infatti l'intelletto è immerso nella meditazione, allora nel raccoglimento è unito con la verità e vi si riflette. Così lo Spirito Santo è unito con lui in quella verità, poiché egli è sempre unito ad ogni verità. Perciò ne viene il collegamento dell'intelletto con lo Spirito Santo attraverso ogni verità. Esso introduce allora nel proprio interiore le verità ulteriori collegate con quella verità, riflette su di loro e lo Spirito Santo, come maestro, apre la porta e lascia irrompere la luce. Malgrado questa illuminazione, non si è mai completamente sicuri dinanzi all'errore, innanzitutto perché la luce è così sottile e spirituale che l'intelletto non vi si ritrova del tutto a suo agio, poi perché esso stesso può immaginare le conclusioni razionali ed errare. Inizialmente esso ha, per così dire, il filo della verità ben saldo in mano, ma poi vi introduce pure qualcosa di suo, la capacità o l'ottusità del suo stretto giudizio. Può anche essere che un intelletto, per natura molto vivace e acuto, senza alcun aiuto soprannaturale, giunga di una simile attività dello spirito e poi si ritenga illuminato da Dio. A questi pericoli se ne aggiungono degli altri, perché l'anima, con queste supposte locuzioni divine, ritiene di aver sperimentato qualcosa di grande e si lascia strappare dall'abisso della fede. Ci si deve perciò proteggere anche quando l'intelletto è debitore dell'illuminazione dello Spirito Santo. Esso infatti non raggiunge mai un raccoglimento più grande che nella fede. Quanto più puramente e raffinatamente l'anima procede nella fede, tanto più grande è la carità infusa, e quanto più grande è la carità, tanto più la illumina lo Spirito Santo e le comunica i suoi doni. La luce che riceve nella fede, rispetto a quanto le viene comunicato in ogni illuminazione di ciascuna verità, è oro purissimo rispetto al banale metallo e come l'oceano rispetto ad una goccia d'acqua. Infatti, attraverso l'intelletto tu ricevi la penetrazione di una, due o tre verità, ma nella luce della fede ricevi l'intera divina sapienza in una sola volta, cioè lo stesso Figlio di Dio che si comunica all'anima nella fede. Questa pienezza viene sottovalutata se ci si preoccupa di qualche comunicazione soprannaturale, piuttosto in tutta purità e semplicità di cuore si deve applicare la volontà con amore a Dio, fondandola saldamente nella forza dell'umile amore e praticando la vera virtù, cioè seguendo il Figlio di Dio nella sua vita e nella sua passione e mortificandosi in tutto. Poiché solo questo è il cammino verso tutte le grazie spirituali, non una quantità di discorsi interiori. Questi possono non solo essere prodotti dall'attività della propria natura, ma anche dalle suggestioni del diavolo. D'altra parte, lasciano nell'anima tracce diverse, secondo la loro origine, ma è possibile discernerle con sicurezza solo con una grande esperienza di vita interiore. Perciò è preferibile non riferirsi ad alcun valore. Dobbiamo essere contenti quando conosciamo solo i misteri e le verità della fede con ogni semplicità e verità, così come la Chiesa ce li presenta. Questo è perfetto per infiammare la nostra volontà. Le locuzioni formali, perciò, si diversificano dalle successive, che lo spirito riceve senza collaborarvi, anche senza essere raccolto e senza aver pensato a quanto riceve. Talvolta sono ben impresse, talvolta solo pensieri con cui viene comunicata qualche cosa. Talvolta è una sola parola, altre volte molte. Si giunge anche a lunghe istruzioni. Esse non lasciano una profonda impressione, poiché abitualmente hanno solo lo scopo di ammaestrare o chiarire all'anima qualche singolo punto. Per lo più concedono prontezza per quanto comportano, ma può anche capitare che nell'anima ci sia una ripugnanza su quanto deve fare. Dio lo permette quando si tratta di un'opera importante che può comportarle distinzione. Per cose abituali e umili, invece, Egli concede una soave prontezza. Avviene il contrario quando si tratta di locuzioni del demonio. Allora l'anima è colma di fervore per cose grandi e straordinarie ed avverte ripugnanza contro quelle abituali. Anche qui però è difficile distinguere quanto proviene dallo spirito buono o dallo spirito cattivo. Perciò l'anima non deve accordare grande importanza a queste locuzioni formali, come già ha fatto con quelle successive. Non bisogna subito eseguire quanto le locuzioni esigono, ma in primo luogo parlare con una persona spirituale esperta e seguire il suo consiglio. Se non si trova nessuno che possieda sufficiente esperienza, allora è preferibile attenersi a quanto le locuzioni asseriscono di sicuro ed essenziale, senza preoccuparsi di andare oltre e di raccontarle a qualcuno. Le locuzioni sostanziali hanno in comune con le formali il fatto che si imprimono chiaramente in modo percettivo nell'anima, ma se ne distinguono per il loro effetto forte e durevole. Esse realizzano nell'anima quanto affermano. Se il Signore dice «amami», se si tratta di una parola sostanziale, immediatamente l'anima possederà l'amore di Dio e lo sentirà. Le parole «non temere» in un'anima angosciata, in un attimo, risveglieranno coraggio e pace, come se per tutta la sua vita li avesse avuti. Ella non ha nulla perciò da fare, niente da desiderare, niente da temere. Ella deve anche essere indifferente a volerle o a negarle. Non deve nemmeno preoccuparsi di tradurre in realtà quanto avvertito, perché Dio stesso già lo opera. Le locuzioni le vengono comunicate senza suo desiderio. Ella deve solo mantenersi verso di loro in umile accoglimento. Non le riceve per essere onorata, infatti il loro effetto è essenziale nell'anima, una pienezza della grazia divina, poiché l'anima sperimenta di ricevere questo effetto puramente. La sua stessa attività è completamente insignificante. Non ci sono neppure da temere illusioni da parte dell'intelletto o del diavolo, perché entrambi non sono capaci di simili effetti sostanziali. Solo quando un'anima avesse firmato un libero patto con il diavolo, egli potrebbe imprimervi i suoi pensieri e le sue parole, ma ne conseguirebbero effetti nocivi e sarebbe impossibile produrre effetti simili a quelli divini. Così, queste locuzioni sostanziali servono molto all'unione dell'anima con Dio. Più sono interiori, più penetrano la sostanza dell'anima e più operano grandi passi in avanti. Come quarta ed ultima categoria di percezioni intellettuali vengono nominati i sentimenti spirituali. Possono essere duplici, sentimenti spirituali che si radicano nell'inclinazione della volontà e sentimenti spirituali che si localizzano nell'essenza dell'anima. Già i primi, se provengono da Dio, sono qualcosa di molto alto. I secondi li superano completamente e sono di grandissima benedizione e utilità, sia per l'anima, sia per la sua guida spirituale. È del tutto insondabile come e perché Dio susciti una simile grazia. Non dipendono dalle sue meditazioni e dalle sue opere. Ci si può anche ben disporre a ricevere queste grazie, ma Dio le concede quando Egli vuole, come vuole e per lo scopo che vuole. A molti che pure si sono occupati in molte opere, questi tocchi non vengono concessi. Ad altri invece, che ne hanno molte di meno, lo sono in altissimo grado e in grande pienezza. Molti di questi tocchi sono chiaramente distinguibili, ma passano presto. Altri lo sono meno, ma durano più a lungo. All'intelletto di tutti questi sentimenti, della volontà e della sostanza dell'anima, giunge una certa conoscenza ed una certa penetrazione. Abitualmente per l'intelletto consiste in un'altissima e sommamente dilettevole percezione di Dio, quindi è impossibile definirla esattamente, come pure definire il sentimento da cui ha origine. Queste conoscenze sono più o meno elevate e chiare, in dipendenza della diversità dei tocchi divini da cui hanno origine i sentimenti e di conseguenza le conoscenze. Le conoscenze, come i sentimenti, vengono comunicati passivamente all'anima. Se ogni errore deve essere eliminato e se devono operare senza ostacoli, allora l'intelletto non deve introdurvi la sua attività, poiché esso può, con il suo inserirsi, rendere del tutto nulle conoscenze così delicate. Esse consistono in una penetrazione soprannaturale, colma di diletto, inafferrabile per l'intelletto umano. Sì, non deve neanche lasciare affiorare alcun desiderio, altrimenti l'intelletto potrebbe procedere avanti ed immaginare esso stesso le conoscenze ed aprire porta e finestre al diavolo per introdurvi tutte le possibili immagini false. L'anima deve anche conservarsi solo del tutto tranquilla, umile ed abbandonata. Dio le concederà quelle grazie se la troverà umile e dimentica di sé.